Umberto Eco, morto ieri a Milano, 84 anni, semiologo, scrittore, saggista, romanziere, bibliofilo. Umberto Eco è stato questo, ma è stato anche tanto altro, in sintonia proprio con una cultura, un'eruzione enciclopedica, una concezione proprio dell'intellettuale, dell'uomo di cultura, potremmo dire rinascimentale, capace di allungarsi su tante diverse aree del sapere. Allora, anzitutto, lo ricorderemo appunto in diversi modi oggi in trasmissione, cominciamo con il collegarci con Francesco Cataluccio, saggista, scrittore. Buongiorno Francesco.
Buongiorno.
Allora, senti, iniziamo da te con una domanda anche così abbastanza semplice, la prima che ci viene in mente. Allora, che tipo di intellettuale, di scrittore è stato Umberto Eco?
Umberto Eco è stato uno degli esempi forse più belli di come ironia e intelligenza debbano andare sempre assieme e siano una cosa, di fatto una cosa sola. Cioè, da me quello che mi ha sempre colpito degli scritti, nei discorsi che faceva Umberto Eco, era la grandissima ironia. L'ironia come arma appunto dell'intelligenza, come modo, come chiave per aprire la realtà, per vederla e anche per comunicarla. Appunto, lui sempre così attento appunto al tema della comunicazione, l'ironia è un modo per comunicare non facile, non meno, diciamo così, alto, ma anzi è un modo più brillante, più penetrante di capire e comunicare la realtà. Umberto Eco era prima di tutto un filosofo, è stato allievo di Pireson all'Università di Torino, ma la cosa appunto bella è che il suo modo di trattare la filosofia è sempre stato un modo rigoroso, intelligente ovviamente da par suo, ma anche appunto molto ironico e direi, diciamo così, non accademico. Umberto Eco aveva tutti i numeri per essere appunto considerato un accademico anche in senso tradizionale, aveva decine di testi importantissimi, laurea honoris causa in mezzo mondo, invitato a conferenze di grande prestigio, però era sempre una persona che invece amava comunicare, ragionare, come dovrebbe fare la filosofia, in modo appunto non accademico e quindi non noioso, in modo interessante e appunto anche divertente. Ne è dimostrazione per esempio la sua Storia della filosofia, scritta con Riccardo Fedriga, che è appunto una storia fatta di tante aperture, una sorta di ipertesto dove appunto le tante curiosità di Umberto Eco concorrono a far vedere il pensiero non come qualche cosa di unico, ma come qualche cosa di molto sfaccettato. Ma anche, diciamo sì, delle declinazioni che Umberto Eco ha fatto della filosofia nei suoi articoli, nei suoi scritti, ma anche per esempio nei suoi disegni. A me piacerebbe ricordare una serie di disegni che lui fece, ed erano probabilmente disegni quasi come una sorta di divertimento intellettuale, dove appunto lui disegnava, diciamo sì, le idee filosofiche. Mi ricordo uno bellissimo dove c'era un signore inginocchiato in un confessionale, e c'era sotto appunto il titolo Giovanni Gentile, e c'era questo signore che diceva: e poi padre, io ho commesso un atto puro. Ecco, in quella vignetta c'era una fotografia molto intelligente e molto divertente della filosofia di Giovanni Gentile.
Ecco, senti, e l'altra cosa, sì, prego, prego.
No, l'altra cosa appunto è che Umberto Eco aveva questa capacità di riconoscere subito i suoi, diciamo sì, tra virgolette, fratelli nella visione del mondo, nel modo di intendere appunto il pensiero, l'ironia, eccetera, eccetera. E una delle persone che lui aveva più apprezzato, e questo me l'ha fatto sentire particolarmente vicino, era questo stranissimo personaggio che si chiamava Stanisław Jerzy-Lec, che era l'autore di quei bellissimi, veramente uno dei, secondo me, dei capisaldi della cultura europea del dopoguerra, che sono I pensieri spettinati, che Umberto Eco promosse presso la Bompiani, furono pubblicati, ripubblicati varie volte da Bompiani, e sono questi aforismi di due righe, dove in due righe c'è una penetrante e molto divertente e ironica analisi del mondo, dei nostri vizi, dei nostri modi di vivere e di pensare. Ecco, Umberto Eco in Jerzy-Lec, in una bellissima introduzione che aveva scritto a questi pensieri spettinati, aveva detto: ecco, questo è il mio fratello, questo è il mio è il mio pari, cioè uno che vede le cose come me in modo appunto divertente e intelligente.
Ecco, senti, ti volevo fare una domanda, poi come dire, approfondiremo più avanti in trasmissione anche la parte diciamo più legata al ruolo di Umberto Eco come semiologo, filosofo, eccetera. Però una domanda sulla sua attività di romanziere, no? Eco arriva abbastanza tardi a scrivere romanzi, raggiunge poi proprio attraverso però i romanzi quella notorietà, no, che lo ha reso negli ultimi 30 anni uno degli autori più ricercati, diciamo così, no? Una vera star nel panorama letterario internazionale. Il Nome della Rosa del 1980, Il Pendolo di Foucault dell'88, sono come dire romanzi che mischiano erudizione, esoterismo, inchiesta poliziesca, poi c'è il romanzo d'avventura, il feuilleton, la parte umoristica, come dicevi tu, no? Sono veramente in qualche modo anche dei grandi pastiche, dei libri fatti di altri libri. Che però non sempre la critica ha come dire accolto benissimo. Mi sono segnato per esempio un giudizio di Salman Rushdie che è una stroncatura radicale del Pendolo di Foucault, no? Rushdie scrisse un'opera priva di umorismo, senza dei veri personaggi, completamente libera da qualcosa che assomiglia a un mondo di parole davvero parlate, credibili, e piena di un gergo pomposo senza un vero senso. Tra l'altro poi i due Rushdie e Eco si incontrarono durante un convegno, mi pare a Parigi di ricordare, e in modo molto secco, come risposta in qualche modo, ecco, lesse proprio un pezzo del Pendolo di Foucault. Allora, che tipo di giudizio dai? Che tipo di romanziere è stato secondo te Umberto Eco?
Beh, un romanziere dalle molte facce, uno che ha provato vari registri. Ricordiamoci sempre che Il Nome della Rosa, che poi è stato questo grandissimo successo, ulteriormente ingigantito anche dal film, che in modo diciamo così molto anche liberale Umberto Eco autorizzò, diciamo così, come film che tradiva in un certo senso anche Il Nome della Rosa, insomma, no? Il film è un'altra cosa, disse, fate come volete, anzi vi do una mano, insomma. Ecco, però Il Nome della Rosa nacque come una sfida. Io mi ricordo allora le discussioni, le cose che lui scriveva, allora scriveva spesso sul Manifesto anche, cioè diceva, cioè io voglio provare a scrivere una cosa che sia intelligente ma non noiosa, che tocchi temi alti, anzi temi anche difficili, questioni che portano, che tirano in ballo Aristotele, che tirano in ballo i problemi della filologia, eccetera, eccetera, però che sia anche bello da leggere e divertente. Ecco, sicuramente Il Nome della Rosa, secondo me, ha centrato l'obiettivo, insomma, ecco, è stato, non sono d'accordo assolutamente con Rushdie, tanto persona secondo me completamente priva di qualsiasi senso dell'umorismo, quindi diciamo di lontanissimo ovviamente da Eco. È stato secondo me comunque un bel libro, forse il suo libro, diciamo sì, il suo romanzo più bello è forse il secondo, il primo era appunto Una sfida, Il Pendolo di Foucault è veramente un testo grande, uno dei più importanti secondo me libri di letteratura, se vogliamo giudicarlo solo da questo punto di vista del secondo Novecento. Poi effettivamente un po' è diventato quasi un mestiere, un divertimento, insomma, gli ultimi romanzi, forse Il Cimitero di Praga, ecco, un po' diverso, anche perché c'entrava un tema che a Umberto Eco era molto caro, che era quello della paranoia, no? Tema tra l'altro secondo me grandissimo e quanto mai importante oggi in Europa, nel mondo, però insomma ecco, diciamo sicuramente i romanzi successivi sono meno forti, ma c'è sempre comunque, anche diciamo sì, quando la qualità magari anche è un po' minore, c'è sempre anzitutto una scrittura, cioè Umberto Eco scriveva benissimo, cioè veramente aveva un modo di scrivere veramente notevole, chiaro, insomma sempre chiaro anche quando parlava di cose difficili. E poi comunque qua e là c'è sempre una pagina di forte eleganza e anche brillantezza. Comunque io credo che ci sia anche uno stile di Umberto Eco che sia nella parte diciamo, più letteraria che nella parte saggistica meriti di essere studiato, perché è uno stile veramente di grande pulizia, chiarezza, ironia come si potrebbe dire, brillantissima intelligenza.
Grazie ancora Francesco Cataluccio, ciao, a presto.
Ciao.
E continuiamo adesso proprio a raccontare alcuni aspetti di Umberto Eco. Eco è stato tante cose, appunto, lo dicevamo poco fa con Francesco Catulucci. Cioè, importante è stata proprio anche la sua attività di insegnante, la sua attività di intellettuale pubblico. Allora, noi abbiamo sentito poco fa al telefono Stefano Bartezzaghi, l'abbiamo dovuto sentire perché lui proprio stava andando a casa di Umberto Eco, quindi abbiamo registrato il suo contributo. Stefano Bartezzaghi si è laureato al DAMS proprio con Umberto Eco. Allora gli abbiamo chiesto innanzitutto che tipo di ricordo ha delle lezioni, che tipo di ricordo ha di Umberto Eco come insegnante. Stefano Bartezzaghi.
Ma sì, io sono arrivato a Bologna nell'81, Il nome della rosa era uscito da un anno e stava diventando un fenomeno abnorme, come è successo a livello planetario. Tutti dicevano che lui veniva poco a lezione, in realtà lui giovedì, venerdì e sabato mattina era all'università da novembre a maggio, insomma, a fare lezione, a fare ricevimento, a seguire tesi, a fare tutto il lavoro universitario, a dirigere anche l'Istituto di Comunicazione dell'Università di Bologna, insomma, in qualsiasi condizione. L'ho visto fare lezione con 38 di febbre, essendo primo in classifica da settimane, con veramente un atteggiamento strano, che però lì non pareva strano, perché lì era veramente a casa sua. Una volta che era dentro all'università, non c'erano più differenze, ci si dava tutti del tu e si lavorava assieme. C'era questo proprio senso di lavorare assieme, pur essendo lui così carismatico. Il ricordo più forte che ho avuto io, ma che, insomma, confrontandomi con i miei colleghi di allora e anche con chi l'ha conosciuto dopo, i suoi allievi posteriori, insomma, ho visto che condiviso, metteva una grandissima voglia di studiare. Non aveva aveva completamente ribaltato la didattica tradizionale, in cui appunto il professore, lo studente è costretto ad ascoltare e a imparare. Lì invece lui metteva la voglia di farlo, e magari di farlo su materie come la filosofia medievale, ecco, cose che magari estranee ai nostri studi precedenti. E questo è una qualità che, appunto, è raro incontrare nei professori. Non era l'unico, ma sicuramente uno dei pochi, e adesso che mi trovo a fare tra l'altro il mestiere che ha fatto lui, insegnando la stessa materia che ha insegnato lui per tanti anni, ci penso sempre, chissà se un pochettino riesco a emulare questo esempio.
Ecco, Stefano Bartezzaghi, tra l'altro, appunto, poi Umberto Eco, diciamo così, la notorietà internazionale di Eco è legata alla sua produzione così di romanziere, Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, eccetera. E in realtà poi lui, come appunto anche fatto con l'esperienza di Bologna, e non soltanto di Bologna, anche all'estero, è stato, ha riflettuto, si è dedicato moltissimo proprio alla questione della diffusione, no, della semiologia, della scienza dei segni in Italia, e non solo. È stato proprio molto attento, tutti i suoi contributi, alle questioni del rapporto tra cultura alta e cultura bassa, tra la grande tradizione così del pensiero occidentale, Tommaso d'Aquino, da cui lui è partito, ma anche poi, la sua attenzione ai fenomeni della cultura di massa, la televisione, il calcio, le soubrette, l'abbigliamento. Ecco, vogliamo dire qualcosa anche proprio di più dell'importanza, del significato che Umberto Eco ha avuto proprio per la semiologia?
Io direi per la cultura in generale. Dobbiamo provare a pensare come fosse la situazione alla fine degli anni 50, in cui la cultura italiana era veramente molto arretrata. Già un intellettuale che sapeva l'inglese, se non era un anglista, già faceva un po' eccezione. Lui era già noto all'estero, in realtà, certo non così come lo fu dopo Il nome della rosa, e appunto aveva importato, ma anche, generato tutti questi stimoli. Lui, insomma, si vantava di essere stato il primo a parlare seriamente di fumetti, non era mica il primo in assoluto, ecco, non era una smargiassata, era esattamente così, e ha dovuto superare delle diffidenze enormi, tant'è vero che poi ha avuto un posto stabile all'università soltanto dagli anni 70, quindi un'età un po' tardiva per l'epoca, proprio per la diffidenza che ispirava nell'Accademia, ed era una diffidenza contro la multidisciplinarietà, cioè il fatto di essere esperto di tante cose. Lui da subito passava dall'estetica medievale a James Joyce, che peraltro c'entra moltissimo con l'estetica medievale, ma che erano dei campi che una volta si tendeva a tenere separati. La semiotica per lui è stato proprio lo strumento che lui poi ha anche costruito, è stato uno dei fondatori della semiotica assieme a Roland Barthes, a Gray Mass e a non moltissimi altri, appunto negli anni 60 e inizio degli anni 70, era proprio lo strumento che consentiva di vedere tutta la cultura, considerando per cultura da Kant appunto agli spettacoli televisivi, alle canzoni di Rita Pavone. Gli veniva rimproverato di aver analizzato delle canzoni di Rita Pavone in un suo libro, tutta la cultura dal punto di vista della significazione, cioè di come noi riusciamo a esprimere quello che vogliamo dire, perché sia Kant che Rita Pavone usano in realtà la stessa, appunto i principi sono quelli. Questo non significa non distinguere tra l'alto e il basso, ma significa vedere anche quello che poi è di umano, cioè in comune a tutta l'esperienza espressiva a qualsiasi livello venga praticata. E questo è un insegnamento, penso, fortissimo, e forse neanche del tutto assimilato ancora.
Ecco, l'ultima cosa, Stefano Bartezzaghi, il ruolo di intellettuale pubblico di Umberto Eco, che è stato, almeno a me sembra al tempo stesso, un intellettuale estremamente, come dire, riservato, no? Quindi non interventista, non come dire, pronto a raccontare, a dire la sua su tutta, però al tempo stesso poi è stato sempre presente quando c'era da essere presente nelle questioni politiche, nelle questioni editoriali. Ecco, secondo te che tipo di intellettuale pubblico è stato in Italia dagli anni 60 ad oggi Umberto Eco?
Beh, lui si potrebbero anche distinguere alcune fasi. Lui voleva mettere a disposizione, diciamo, le sue competenze specifiche, quindi filosofiche, semiotiche, di massmediologo, a una certa idea del mondo, una certa idea della cultura, una certa idea della società, per esempio appunto un'idea in cui tutti dovevano poter accedere al sapere. Fino, diciamo, agli ultimi anni, non amava uno schieramento, diciamo, di vera militanza. Firmava gli appelli come usavano negli anni 60 e negli anni 70, ma appunto il suo impegno era sempre un po' collaterale, il Comitato per il Disarmo Nucleare, in cui tra l'altro aveva lavorato assieme a Carmi, l'artista che suo amico che è scomparso da pochi giorni, che mi piace ricordare assieme a lui. Poi invece, quando la battaglia è diventata una battaglia sui suoi territori, sui territori della comunicazione, quindi diciamo con il berlusconismo, allora lì si è impegnato anche direttamente. Ma penso che il suo modello di rapporto con la società e la politica assomigliava di più a quello di un Italo Calvino, cioè analisi, ragionamento, non schieramento, e tentativo di portare sui giornali, in televisione, nei mass media, quello che è possibile portare della propria competenza, di quello che uno, che un intellettuale sa.
E questo era Stefano Bartezzaghi, che l'avete sentito è stato allievo, uno dei tanti allievi di Umberto Eco, proprio al DAMS a Bologna. Sono le 11.02, sabato Libri, e veniamo ad un'altra testimonianza proprio legata a Umberto Eco. Abbiamo in collegamento telefonico Paolo Fabbri, semiologo, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, ricordiamo Paolo Fabbri, semiologo, anche lui, diciamo, in qualche modo come Umberto Eco, toccato diversi campi, no? Del sapere, della cultura, il linguaggio, le arti, la comunicazione, la filosofia, l'epistemologia, e ha insegnato a Firenze, a Bologna, ha insegnato alla Sorbona, a Parigi, e ha insegnato proprio, a memoria, mi dica se sbaglio, proprio con Umberto Eco a Firenze negli anni 60.
Sì, è vero, ecco, molto tempo fa,
però insomma sono gli anni in cui comunque Umberto Eco scrive cose importanti, tra l'altro anche da un punto di vista della rivista, no? mi pare Versus, no? A inizi anni 70, se non sbaglio.
Sì, comincia dopo, ma Umberto ha già scritto il suo capolavoro, cioè l'opera aperta.
Ecco, allora, infatti volevo partire proprio da due cose: Apocalittici e Integrati, 1964, e prima, nel 62, L'opera aperta. Ecco, vogliamo raccontare che cosa sono state, secondo lei, Paolo Fabbri, queste due opere nella cultura italiana degli anni 60?
Guardi, la domanda è totalmente esatta, perché quando c'è stato l'anno scorso una specie di ricordo del grande momento di Apocalittici e Integrati, Eco ha reagito dicendo: ma sentite, non era meglio festeggiare la cosa a cui io tengo di più, cioè l'opera aperta? E aveva ragione in un certo senso, perché più tutto è stato veramente la reputazione mondiale di Eco è legata veramente all'opera aperta dal punto di vista epistemologico e gnoseologico, mentre poi invece c'è stato l'altro grande momento, che è Il nome della rosa, ma che già siamo su un piano simile, si potrebbe dire, ma molto diverso. Allora, l'opera aperta è fondamentale, perché non solo era perfettamente adeguata al momento, diciamo, dell'avanguardia politica, sociale e soprattutto letteraria e letteraria, ma poi aveva un'idea essenziale, questa idea dell'apertura in un mondo profondamente chiuso, che oggi invece è diventata l'apertura generalizzata, forse anche eccessiva, della globalizzazione, e ha dettato, e questo mi sembra importante, molto importante, il modello della sua semiotica, perché l'idea di Eco è che la semiotica è una semiosi illimitata, ogni segno rinvia un altro segno, e che viviamo in una specie di rizoma generalizzato dove ogni segno rinvia ad un altro. Ecco, questa idea di Eco, dell'opera aperta e della semiosi illimitata, sono le cose che a mio avviso resteranno.
Ecco, lo ricordiamo, lui nell'opera aperta sostanzialmente postulava il carattere mutevole, no? Ambiguo di ogni interpretazione, di ogni lavoro artistico, no? In qualche modo.
Sì, ma non era decostruzionista, al contrario, era l'idea che ogni opera, che apparentemente era presentata certamente all'inizio come una totalità di significazione, eccetera, aveva molti livelli di interpretazione, non qualunque, cioè non era di tipo qualunquista la sua ipotesi, del tipo in fondo everything goes, tutto va bene, no, al contrario, voleva, ed è per questo che ha approdato alla semiotica, di scrivere i piani, i livelli, la complessità e anche l'ambiguità dell'opera. Ricordo che un libro che aveva molto impressionato Eco, il libro di Empson di moltissimi anni fa, che diceva 7 types of ambiguity, cioè 7 tipi di ambiguità, non di più, 7, naturalmente ce ne saranno di più, ma l'idea è che bisognava comunque definire la complessità di un testo, non soltanto dire che è complicato, cosa che, come sa, un po' qualunquista.
Ecco, senta, Paolo Fabbri, diciamo che poi l'attività di Eco, l'attività, diciamo così, scientifica di Eco, si è sempre sviluppata, poi le faccio una domanda anche sui romanzi, però diciamo l'attività più scientifica, no? Si è sempre sviluppata su una doppia strada: da un lato appunto l'attenzione alla produzione culturale più raffinata, la storia del libro, il medioevo, l'umanesimo, dall'altro però una forte considerazione anche della cultura pop, la volontà proprio di interpretare i media, in generale proprio i fenomeni sociali di massa. Allora, lui nel 2002 al Guardian, mi sono segnato questa frase, in risposta anche a chi criticava questa sua attitudine, diceva: io non sono un fondamentalista, cioè non credo che Omero e Walt Disney siano la stessa cosa, ma Mickey Mouse può essere perfetto nel senso in cui lo è l'haiku giapponese, no? Ecco, allora ci vuole raccontare proprio anche di più su di questa, come dire, di questo approccio. Ne abbiamo già parlato in parte prima con Bartezaghi, però di questo approccio intellettuale, gnoseologico, no, come diceva lei, di Umberto Eco alla scienza semiologica.
Beh, dunque, guardi, Eco aveva, intanto diciamolo fondamentalmente, aveva talento e fortuna, e che sono fondamentali per il successo di una persona. E certo che poi il successo semplifica in qualche misura le persone, ma la complessità di Eco era un grande talento che va riconosciuto subito, perché altrimenti ci dimentichiamo che queste cose sono fondamentali, e anche una certa fortuna. Quando lo mandano fuori dall'università, Eco entra alla televisione. Cioè si entra in uno spazio certo molto diverso dalla televisione di oggi, ma perché ha un interesse immediato, ma suo, culturale, ma anche di vita personale, anche di origini sociali sue, per la cultura di massa.
E perché lui, mi scusi se la interrompo, perché lui poi veniva da una famiglia, diciamo, della piccola borghesia di Alessandria,
sì,
no?
Anche piccoli impiegati, sì. I genitori sono, sì. E ha questo gusto che di cui non si vergogna affatto, anzi addirittura finisce per far leggere fumetti a tutti gli italiani, e, perché oggi chiamano i fumetti graphic novel molto nobilmente, ma all'epoca il fumetto era la cosa che i genitori impedivano ai figli di leggere. E nello stesso tempo Eco ha questa intuizione profonda che la cultura popolare conserva nella sua organizzazione, anche il romanzo popolare, intendiamoci, delle disposizioni narrative complesse e articolate, che poi lui poi svilupperà, e che contengono un sapere vero e non semplicemente quello che lui chiamava una squalifica rispetto alla dimensione più elevata e più complessa della letteratura, e si tratta prevalentemente di letteratura, intendiamoci. Però credo che Eco ha contribuito a mantenere tra i livelli della cultura una tensione che prima non c'era, ecco, e questa tensione, che può essere massima o diminuita come il caso attuale, che è l'oggetto della riflessione di Eco.
Ecco, senta, invece poi una domanda invece sul suo passaggio poi alla narrativa, ai romanzi. Lei come amico e collega poi di Umberto Eco, in qualche modo se lo aspettava, cioè in qualche modo uno sbocco naturale di quello della sua attività intellettuale e di quello che Eco poi è stato e ha fatto tra gli anni 60 70 nel campo della scienza, appunto il pendolo di Foucault, prima il nome della rosa, i romanzi che poi verranno più tardi, no? Ecco, secondo lei Baudolino, numero zero, l'isola del giorno prima, è uno sbocco in qualche modo naturale dell'attività e della testa di Umberto Eco?
Guardi, è una questione che veramente va pensata, perché da un certo punto c'è una continuità. E il nome della rosa è l'applicazione, se oso dire, utilizzando il genere giallo, è l'applicazione delle teorie di Eco sull'abduzione, cioè sull'inferenza, come si scopre una traccia, su Sherlock Holmes in qualche modo.
Perché era The Hound of Baskerville,
sì.
No?
Il
riferimento di Guglielmo da Baskerville, no?
Era Sherlock Holmes.
Era Sherlock
Holmes. Cioè, questa idea che in qualche misura il giallo, cioè la letteratura cosiddetta popolare, contiene tutte le strategie, come dicevo prima, di pensiero, di riferimento, a partire dalle tracce si arriva a delle conclusioni, tracce insufficienti si arrivano a conclusioni complesse, che lui chiamava adduzione. Quindi in un certo senso c'è una continuità. Dall'altro punto direi, tutto sommato, questa passaggio è anche un modo di risolvere sul piano figurativo, narrativo, dei problemi teorici che forse Eco si poneva ma che non riusciva a risolvere. Cioè in qualche misura è nello stesso tempo un passaggio al figurativo delle difficoltà che Eco incontrava nella teoria in astratto. Questa è la prima cosa. La seconda è, insisto a dire, l'enorme capacità di talento di pasticcere di Eco. Eco ha la capacità, guardi che la parola pasticcio oggi viene considerata male, ma se lei pensa a remix, mashup, cioè le grandi pratiche contemporanee, Eco era assolutamente un grande creatore di pastiche. Quindi ha preso i diversi generi letterari, per esempio il giallo, il romanzo d'avventura e così via, e ha utilizzati con una capacità di pasticceur, cioè di ricombinazione testuale assolutamente straordinaria. Questo eccede completamente la sua dimensione teorica. Semmai è proprio invece l'anticipazione dei media contemporanei, che sono fatti tutti di mashup e di remix.
Un'ultima cosa, senta, invece un ricordo più personale. Voi appunto, immagino eravate amici.
Sì.
Ecco, voglio dire, poi in questi ultimi tempi l'ha seguito, l'ha sentito, che cosa raccontava, se può dircelo, se vuole dircelo, ecco.
Ma adesso è difficile dirlo oggi. Però direi che se c'era una cosa che negli ultimi tempi, ma forse anche da tempo, il problema della morte, che Eco come persona di grande equilibrio personale e morale ha sempre affrontato con grande lucidità. E questo ci aiuta a pensare una cosa che però va detta, cioè la morte può essere un fenomeno soggettivo, cioè morto io, morti tutti, come si dice, di tipo esistenzialistico, come si diceva una volta. Però la morte è anche l'interruzione di un progetto. Cioè, se c'è un progetto a lungo termine, che non sia soltanto la creazione di una proprio, come dire, di una statuaria Umberto Eco, ecco, di un piedestallo della propria personalità, che non era il caso di Eco, la domanda è qual è il progetto interrotto e chi lo vuol portare avanti. Ecco, questo io credo che sia un problema che Eco si poneva anche.
Era laico lui.
Morte sì. Sì, certamente, sì. Un'idea assolutamente laica, cioè se c'è una trascendenza è la trascendenza, come dire, immanente dell'attività culturale che lui ha svolto. Chi la porterà avanti e come? Credo che si ponesse il problema della morte non solo come un problema laico, appunto, ma anche come un problema di progetto e anche forse di un progetto culturale e politico.
Allora noi ringraziamo moltissimo Paolo Fabbri, semiologo, collega appunto anche in questi anni di Umberto Eco. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie, arrivederci, a presto.